influenze, esercizio illecito di funzioni, appunto l'abuso d'ufficio, arricchimento illecito legato alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato, e in qualche modo prova anche, diciamo così, a armonizzarne le sanzioni. L'Italia ha votato peraltro a favore di queste regole, quindi, ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, spero che la direttiva sia applicata, diciamo così. Ora l'Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie tra le più gravi nell'ambito dell'abuso d'ufficio, e questo l'ha detto la relatrice Rachel Garcia Ermida. Questa mattina ne parliamo con Cristina Von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Buongiorno a lei, bentrovata e grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
E saluto e ringrazio anche il senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Dario Parrini. Senatore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati.
Cristina Von Borris, ci aiuta a capire questa notizia che io ho provato ad illustrare, però ce la spiega anche concretamente, diciamo così. Che significa tutta questa cosa intorno all'abuso d'ufficio?
Significa che fino all'agosto 2024 l'Italia aveva nel codice penale, all'articolo 323, questo delitto, che era un delitto un pochino di chiusura dell'intero sistema dei reati di pubblica amministrazione, di cui i più gravi erano la corruzione, quindi il pubblico ufficiale che riceveva denaro o altre utilità per compiere atti o dell'ufficio o contro l'ufficio, la concussione, quindi il pubblico ufficiale che costringeva un privato a dargli denaro o altre utilità per compiere i suoi doveri o violarli, e poi via via. E la norma finale era l'abuso d'ufficio, che era una norma, diciamo, più generale, che puniva il pubblico ufficiale che, violando la legge o regolamenti o altre norme, favoriva intenzionalmente qualcuno o addirittura lo danneggiava, oppure ometteva, il pubblico ufficiale che ometteva atti del suo ufficio. Questa norma era stata modificata 3 volte, rendendola sempre più stringente, cioè limitandone l'applicazione, e alla fine nell'agosto 24 è stata direttamente abrogata per quello che si dice la paura del potere di firma dei pubblici amministratori. Cioè il Parlamento, che ha abrogato questa norma, ha detto: i pubblici amministratori sono troppo spaventati da questa norma, che è troppo larga, troppo generica, e quindi la aboliamo. Il problema è che in quel momento c'era la proposta di direttiva che è stata approvata, c'era già, e si diceva che tutti gli stati membri della Comunità Europea dovevano introdurre l'abuso d'ufficio, salvo chi ce l'aveva già come noi. E poi era stata approvata la Convenzione Merida dell'ONU in Messico nel 23, che stabiliva sempre che nella lotta della corruzione questo abuso d'ufficio era fondamentale, perché serviva comunque a individuare non solo dei comportamenti riprovevoli, ma anche a individuarne altri eventualmente collegati. Noi invece l'abbiamo abrogata in quel momento, e ora questa risoluzione del Parlamento dice, all'articolo 7, che va introdotto di nuovo.
Ecco, ora le chiederò tra pochissimo, come dire, di raccontarci anche nel suo lavoro che cosa ha significato e significa avercelo o non avercelo una fattispecie di reato come questo. Però lei ce l'ha spiegato benissimo. Senatore Parrini, la paura della firma tra amministratori e funzionari pubblici, che in qualche modo si è detto può paralizzare l'azione amministrativa per timore di responsabilità penali, un reato troppo vago, fonte di procedimenti infiniti, dal basso tasso di condanne, si ingigantisce la burocrazia. Lei che pensa, senatore Parrini?
Ma penso che abolire la fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio sia stato un gravissimo errore da parte della maggioranza di centrodestra. Noi, durante il dibattito parlamentare che si è svolto nel 2024, abbiamo tra l'altro segnalato come probabilmente sarebbe andata a finire, cioè facemmo presente il pericolo che l'Italia imboccasse una strada completamente anomala rispetto al resto dell'Unione Europea, anche perché la Convenzione di Merida ovviamente era nota e era molto, diciamo, anche sotto i riflettori, la proposta di direttiva che poi è diventata direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo nei giorni scorsi. Se ci fosse stato realmente il timore di ostacolare, rendere difficile il lavoro degli amministratori pubblici, si sarebbe potuto, diciamo, attraverso il dialogo con l'opposizione, noi non ci siamo sottratti, vedere se non si poteva definire meglio ancora la fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio in modo da eliminare il rischio di interpretazioni, diciamo, troppo larghe, arbitrarie, e quindi si sarebbe potuto magari circoscrivere ulteriormente sulla scia di quanto fatto negli anni passati. I nostri appelli sono stati ignorati perché evidentemente non era quello l'obiettivo che il governo, il ministro Nordio soprattutto, perseguiva, ma quello di indebolire il contrasto alla, diciamo, all'inadempimento dei doveri d'ufficio da parte dei funzionari pubblici, perché l'abolizione del reato di abuso di ufficio, vorrei ricordarlo, segue l'intervento che è stato fatto sulla fattispecie di reato del traffico di influenze, anch'essa fortemente ridotta. Quindi era un segnale generale quello che il governo voleva dare, ed era un segnale contro quello che stava succedendo nel resto d'Europa. Adesso la frittata è fatta, anche che ne dicano gli esponenti della maggioranza. La direttiva, vorrei ricordarlo, è un atto vincolante del Parlamento europeo. Non è che uno Stato membro è libero di applicarla o di non applicarla, la deve recepire entro un dato termine, e quindi se non lo fa può essere sottoposto a procedura di infrazione, e quindi i cittadini di quello Stato possono essere costretti, tra virgolette, perché se paga lo Stato pagano loro, a pagare delle sanzioni pecuniarie se il recepimento non avviene.
Bisogna
secondo me fare questo auspicio che la volontà di collaborazione con l'opposizione e la volontà di fare le cose in linea con l'Europa, e quindi di non indebolire il contrasto all'illegalità nell'esercizio di funzioni di pubblica amministrazione, ci siano nella stagione che ci aspetta, in cui dovrà essere recepita la direttiva, cambiando decisamente strada rispetto a quello che invece è avvenuto nel 2024, quando il governo si è mosso e anche il ministro si sono mossi con molta iattanza, con molta prepotenza. Ecco, da questo punto di vista spero siano stati anche un po' consigliati alla prudenza e ammaestrati dall'esito del referendum.
Di questo parliamo in conclusione, però che Simon Boris, posso chiederle, nel suo lavoro, lei come si è occupata tantissimo di reati connessi ai cosiddetti colletti bianchi ed altro, che cosa cambia? Ci fa degli esempi concreti per capire cosa significa avere o non avere un reato di questo genere?
Allora, non posso fare esempi concreti del mio lavoro, però posso fare esempi concreti di processi conclusi in generale.
Senza fare nomi e senza fare riferimenti, ci mancherebbe altro, certamente.
Certo. Volevo precisare che rispetto al numero di abusi d'ufficio iscritti, l'80% sono studi del 2020-21, venivano archiviati, quindi in realtà la magistratura cercava di raccogliere prove sufficienti prima di rinviare a giudizio un pubblico amministratore. Allora, quali sono per esempio i tipici esempi di abuso d'ufficio? Volevo dire anche che le condanne nel 2020 sono state in tutta l'Italia 30 passate in giudicato e 30 patteggiamenti. Quindi insomma il numero era limitato. Serviva però intanto a indagare su comportamenti che oggi non sono più puniti e lascio agli ascoltatori il giudizio su questi comportamenti. Ad esempio i favoritismi nel campo medico, quando per esempio si utilizzava una sala operatoria al di fuori del servizio pubblico e si operavano parenti e amici, oppure la polizia municipale che toglieva le multe a parenti e amici o che le dava ai propri nemici, oppure la polizia municipale che ometteva di controllare ambulanti abusivi, un pubblico ministero che accedeva abusivamente ai sistemi informatici riservati sulle notizie per darle chi non le doveva dare, e per esempio i giudici che davano consulenze tecniche in cambio anche di chiaramente non di denaro, perché diventava corruzione, ma per favorire amici e parenti. Quindi insomma una serie di comportamenti che riguardavano magistrati, riguardavano sindaci, per esempio l'assessore che partecipava e votava una delibera che dava alla propria clinica dove lui lavorava una sovvenzione, del denaro. Quindi erano tutti comportamenti a volte spia, si dice, di comportamenti ulteriori, perché se questi comportamenti venivano tenuti in cambio di denaro diventava corruzione. Oppure nell'ambito per esempio edilizio, avere dato concessioni edilizie in un territorio dove non si potevano dare o averle negate a chi ne aveva diritto. Questo poteva essere, quindi serviva una notizia di reato che poteva venire da un cittadino, poteva venire anche da altri forze dell'ordine per cominciare a indagare. E l'indagine poteva portare tramite perquisizioni, audizioni di testimoni, insomma la classica indagine che svolge un pubblico ministero, a trovare anche ulteriori reati che possono essere falsi in atto pubblico nel caso di concessioni illegittime in violazione di legge, poteva essere una corruzione effettivamente, poteva essere una concussione, insomma potevano essere tanti altri reati e violazioni edilizie. Oggi non c'è più questo reato da iscrivere e si possono eventualmente, ma se ci sono grandi evidenze, iscrivere violazioni edilizie, falsi ideologici. Certo è molto più difficile avviare un'inchiesta, e queste inchieste spesso hanno avuto insomma degli esiti positivi per quanto riguarda anche gli altri reati, cioè al di là del numero minimo di condanne per abuso d'ufficio vi sono stati esiti molto positivi per tutti gli altri reati. Si pensi, oggi non è più punito il medico che svolge un servizio pubblico in un ospedale che dirotta i pazienti presso la propria clinica privata. Quindi tutti questi comportamenti, a volte anche non collegati ad altri reati, non sono più punibili. Questa è stata una scelta libera del legislatore, ma bisogna capire che ci sono delle sacche che rimangono senza tutela penale, soprattutto per i cittadini che poi subiscono insomma questi reati, no? Perché per uno che viene favorito ce ne sono altri e tanti altri che invece subiscono un pregiudizio.
Infatti non c'è dubbio, naturalmente noi non possiamo chiedere a Cristina Bonbovis di raccontarci le cose, diciamo, nello specifico, anche se la tentazione è sempre fortissima, perché è un pozzo di esperienza e di storie da scriverci molti libri. Per fortuna che Simon Boris scrive libri, come dire, di fiction, come l'ultimo a Firenze Giravoce, un libro bellissimo, però non c'entra appunto con cose che non possiamo raccontare alla radio. Senatore Parrini, il risultato referendario che ombra getta su questi ragionamenti che stiamo facendo?
Ma il risultato referendario ha rappresentato molte cose, anche la punizione di una maniera arrogante di affrontare le questioni della giustizia, quindi credo che possa indurre a una riflessione chi finora si è comportato in maniera così disinvolta. Insomma, io penso che il messaggio che i 15 milioni di elettori che hanno votato no hanno mandato alla maggioranza è un messaggio anche di sfiducia in un modo di procedere con la clava su questi argomenti, senza ascoltare le opinioni dell'altra parte.
e mi pare che insomma questa grande massa di italiani abbia anche voluto dire che il principio di indipendenza della magistratura, ovviamente la separazione dei poteri, ovviamente l'integrità della nostra Costituzione, ovviamente, ma anche la difesa della legalità in generale, sono valori importanti che non possono essere compromessi creando un sistema di regole che è molto severo con i deboli e molto lassista con chi invece ha tanto potere economico, politico o abusa della propria forza e del proprio ruolo. Quindi direi che se il messaggio di questo referendum deve essere colto appieno, bisognerebbe un preciso cambio di strada da parte dell'attuale maggioranza. L'applicazione di questa direttiva, che ripeto non è un optional ma un atto obbligato, è un terreno su cui si misurerà se questo messaggio è stato diciamo compreso e vuole essere raccolto oppure no. Alcune dichiarazioni che ho sentito nelle prime ore dopo il voto del Parlamento europeo da parte di Procaccini, che è un europarlamentare, o in Italia da parte di Bignami, non è che inducano ad un grande ottimismo, perché mi pare che il racconto che viene messo in campo sia: ma non è vero che ci obbligano a reintrodurlo, le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione che sono rimaste nel codice penale bastano a soddisfare la direttiva, sono tutte cose non vere. Ecco, se il dibattito dovesse svolgersi su questi binari sarebbe un problema.
E infatti, che Simon Boris, voi vi state predisponendo, come dire, ad un cambiamento dovuto a questa direttiva europea, immagino.
Ma noi siamo soggetti alla legge, per cui se il Parlamento non introduce l'abuso è un po' difficile applicare direttamente questa direttiva, che dico, leggo l'articolo 7, dice: gli stati membri adottano le misure necessarie affinché i pubblici amministratori, se commettono gravi violazioni di legge, insomma introducano questo reato, che ricalca in termini ancora più stringenti quello che era l'abuso d'ufficio. Quindi noi, se il Parlamento non adotta una legge penale che introduce nuovamente un abuso d'ufficio, non possiamo fare nulla. Certo è che vi erano stati tanti giudici che avevano sollevato il conflitto alla Corte Costituzionale in ordine all'abrogazione del reato, dicendo proprio che la proposta che era stata fatta al Parlamento europeo di introdurre questo reato, cioè di dire a tutti gli stati membri di adottarlo, e la Convenzione di Merida avrebbero impedito l'abrogazione, e la Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento era libero del decidere, con una sentenza che tutti noi rispettiamo, ma certo non sembra del tutto aderente a quello che erano le direttive. E noi sappiamo che l'articolo 117 della Costituzione ci vincola anche al rispetto, quindi questo però è un rispetto che deve avere il legislatore, quindi attendiamo di vedere cosa deciderà il Parlamento.
Una battuta che siamo messo sul come dire sulle conseguenze dell'esito referendario, posso chiedergliela?
Sì, no, devo dire che è stata una battaglia, insomma io la definisco epocale, che ha avuto il merito di avvicinare di nuovo la magistratura a tutta la cittadinanza, perché tanti magistrati che si sono iscritti al Comitato del No, che hanno fondato insieme alla società civile il Comitato del No, hanno partecipato veramente a centinaia, decine di dibattiti in tutte le sedi, alle università, ai licei, a ogni tipo di associazione in cui venivamo invitati, e questo veramente ha portato i cittadini a comprendere il pericolo di questa riforma, che avrebbe certamente ridotto l'autonomia e l'indipendenza, era veramente molto pericolosa, parlava di separazione delle carriere, ma in realtà introduceva norme molto molto pericolose. E devo dire che la cittadinanza ama ancora la nostra Costituzione, e vedere così stravolti 7 articoli ha indotto una mobilitazione incredibile, anche se non erano state autorizzate a votare fuori sede, a differenza delle ultime elezioni europee. E quindi tantissimi, ho visto soprattutto i giovani, cioè è stata una cosa meravigliosa vedere questi giovani impegnati, che hanno letto, hanno voluto capire con la propria testa e hanno deciso in maggior parte di votare no. E questo, devo dire, rende la magistratura più non forte, ma più indipendente e solidale con le persone che hanno meno strumenti per difendersi. Quindi devo dire, uno degli effetti sarà che i cittadini potranno continuare a stare tranquilli, che i magistrati tratteranno tutti in modo uguale davanti alla legge.
Senatore Parrini, siamo in chiusura, veramente 30 secondi, ma veramente dobbiamo predisporci a poter andare a votare in anticipo, secondo lei? Questo per scindere dall'approfondimento di questa mattina, ma non posso non chiedergli una cosa brevissima su questo.
Ma non lo so se questa sarà la decisione della maggioranza, non mi sembra che abbiano questo coraggio. Certamente la botta del referendum è stata una botta molto grande, la credibilità di Giorgia Meloni, la sua immagine, io credo siano state colpite in maniera poco rimediabile. Da cittadino mi auguro che sappiano diciamo imprimere una svolta all'azione di governo. Finora in 4 anni non hanno affrontato in maniera efficace un solo problema degli italiani, sarebbe bello che traessero tesoro da questa, che facessero tesoro di questa sconfitta per occuparsi finalmente dei problemi dei cittadini, a partire dagli stipendi, le liste d'attesa in sanità, il precariato dei giovani, la sicurezza delle città. Insomma, c'è tanto da lavorare, speriamo che la batosta elettorale abbia aperto gli occhi e che spinga ad attuare un cambio di marcia, ma non credo che ci saranno elezioni anticipate.
Dario Parrini, grazie davvero per essere stato con noi, grazie Christine Bomboris per queste informazioni, queste riflessioni, per aver partecipato al nostro approfondimento. Buona giornata, buon lavoro a voi.
Grazie, buona giornata, grazie. Grazie, a presto.